Ancora un buongiorno da Radio Onda Rossa 87.900 nella modulazione di frequenza. Andiamo ad inaugurare questa puntata odierna del lunedì della messa è finita, la rassegna stampa vaticana di Radio Onda Rossa, con un palinsesto molto gremito, perché sono molte le cose di cui parlare, dalla visita del Papa alla Sinagoga di Roma di ieri, domenica 16 gennaio, unioni civili, pedofilia tra il clero, scuola, la pagina dagli esteri, domenica 17 gennaio, una pagina dagli esteri e poi ancora, come detto, scuola. Dunque, intanto una comunicazione dallo stesso Vaticano, per quanto riguarda i media. Vaticani si consolida un nuovo assetto che è fatto sostanzialmente di accentramento di competenze e organi di stampa, di comunicazione in qualche modo del Vaticano, perché il Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali viene definitivamente assorbito dalla Segreteria per la Comunicazione creata proprio da Papa Francesco nel luglio scorso e affidata a Monsignor Edoardo Viganò, che ha oggi la competenza, leggiamo dall'Osservatore Romano, competenza su tutti gli enti e organismi vaticani impegnati in questo settore. Si va da Radio Vaticana alla sala stampa diretta da padre Federico Lombardi, poi l'Osservatore Romano, appunto, la libreria editrice vaticana, la tipografia poliglotta, l'ufficio internet, per finire fino al centro televisivo vaticano. Questo proprio perché ci occupiamo di stampa vaticana, notiamo come Papa Francesco abbia in qualche modo voluto accentrare sempre di più nelle mani di un solo responsabile tutte le competenze per quanto riguarda la comunicazione. Passiamo al nodo più importante, sicuramente più attuale, perché tutti i giornali di oggi ne parlano e non poteva essere altrimenti, data anche un po' la sudditanza clericale dei giornali nostrani. Ieri Papa Francesco ha incontrato la comunità ebraica, più precisamente anche il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, di cui i giornali oggi portano la foto in prima pagina. Diciamo innanzitutto che Bergoglio ha sempre avuto ottimi rapporti con il mondo ebraico, già negli anni 70, per la prima volta nel 73 visitò Israele durante la guerra dello Yom Kippur. E oggi andiamo un po' a leggere questo editoriale di Alberto Melloni sulla Repubblica, la Shoah e Francesco. Alberto Melloni, che è docente di storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia, scrive che Papa Francesco è il primo papa latinoamericano, primo papa gesuita, primo papa figlio di migranti, primo papa nato in una megalopoli. E poi ancora Bergoglio aggiunge a queste numerose originalità quella di essere il primo pontefice degli ultimi 70 anni che non ha nella sua storia personale e familiare l'ombra della Shoah. Non deve leggere se stesso quale discendenza dei perpetratori, come noi europei. Non deve interrogarsi sull'antiebraismo dei battezzati, come ortodossi, cattolici e protestanti di qui. Non deve giustificare come vescovo la lentezza nel prendere atto di quel crimine prima e dopo il 45, come tanti suoi confratelli del primo mondo. È figlio di un mondo diverso ed è figlio del concilio chiuso mezzo secolo fa. Proprio allora, il 28 ottobre 65, un paragrafo della dichiarazione Nostra Aetate voltò una pagina di storia. Dopo i secoli dell'odio o del disprezzo antisemita o antigiudaico che dir si voglia, il Vaticano II deplorò quella cultura da chiunque fosse stata espressa. Ecco, Melloni poi fa un po' una sviolinata nei confronti di Papa Francesco, ma insomma questo incipit basta un po' a dare il senso di questa visita, che effettivamente va registrato. Negli ultimi anni comunque c'è stato un incontro, un dialogo interreligioso tra cristianesimo ed ebraismo. Come detto, come già ricordato, Bergoglio è il terzo papa che si reca nella sinagoga dopo Giovanni Paolo II, il celebre incontro di Giovanni Paolo II con la comunità ebraica, e poi ancora a suo modo Ratzinger qualche anno fa, 2010, e Giovanni Paolo II invece 30 anni fa, se non di più. E insomma, poi ci sono state anche altre visite, soprattutto di Ratzinger, che compì nel 2005 una visita alla sinagoga di Colonia, nel 2008 invece andò alla sinagoga di New York, quasi un po' a scandire, come scrive Avvenire di sabato, scandire come altrettante pietre miliari il cammino dei ritrovati rapporti di amicizia tra le due comunità religiose. 5 visite in 30 anni, nessuna nei circa 2000 precedenti, e questo fa riflettere. Giustamente Avvenire nella sua edizione di sabato ci ritorna, ricordiamo che la stampa cattolica oggi non va in stampa. La prova più evidente ancora da Avvenire di una stagione senza uguali nella storia, che annovera anche 3 viaggi in Terra Santa: Giovanni Paolo II nel 2000, Benedetto XVI nel 2009 e, lo ricordiamo bene, quello di Papa Francesco nel 2014, a cui fu data molta molta enfasi. Poi le visite ad Auschwitz di Papa Wojtyla, siamo nel 79, di Papa Ratzinger nel 2006, e poi ancora l'abbraccio di Giovanni Paolo II al rabbino Elio Toaf, che sta, insomma, una foto molto storica col rabbino che lo accolse sulla porta del tempio. E poi richiamo a questa enciclica Nostra Aetate, che effettivamente mise un po' fine a quell'odio anti-giudaico, anti-ebraico che molto spesso i cristiani, o comunque i pontefici, avevano almeno fino agli anni 50, se non oltre, del Novecento. Su Avvenire del 12 gennaio della settimana scorsa si intervista proprio il rabbino di Segni, un po' per par condicio, abbiamo sentito la voce cattolica, sentiamo anche quella ebraica, questa intervista al rabbino, che ovviamente che può dire, un po' come il Papa, dice sempre le stesse cose: di pace, fratellanza, dialogo, a Roma una nuova tappa di amicizia. In realtà non c'è molto da segnalare, anche il rabbino capo di Roma sottolinea come la visita di Papa Giovanni Paolo II è stato uno spartiacque nei rapporti ebraico-cristiani, che sono andati sicuramente molto meglio da quell'incontro. E poi sottolinea Disegni che la commissione di recente, la Commissione Vaticana per i rapporti religiosi con l'ebraismo, ha pubblicato un documento. Direi che si tratta di un documento importante, perché è una sintesi di quanto è stato compiuto in questi 50 anni e della riflessione teologica da parte cattolica, che porta a dei chiarimenti importanti, a delle precisazioni necessarie, proprio appunto tutta la anche diatriba teologica che c'è dietro lo scontro tra cristiani ed ebrei, un po' con gli ebrei che considerano in qualche modo loro fratelli minori cristiani che invece per tanti anni non li hanno voluti riconoscere, ma soltanto come omicidi di Gesù. E quindi tutta questa polemica sembra essere un po' archiviata anche dagli ultimi scritti di Ratzinger proprio su Gesù, descritti da un punto di vista storico revisionisti, nel senso che sono studi teologici non certo fondati da un punto di vista delle fonti storiche, ma insomma loro vivono in questo mondo fatto di favolette, fatto di Vangeli, quindi insomma in qualche modo che ci restino in queste loro quisquilie teologiche. Passiamo oltre, e a questo punto arriviamo all'altro grande tema, che sono le unioni civili, di cui si è parlato tanto in questa settimana, se ne parla ancora e se ne continuerà sicuramente a parlare. Oggi peraltro sulla Repubblica c'è un'intervista a Cirinnà, relatrice del decreto legge proprio appunto sulle coppie omosessuali, che dice sostanzialmente che non cambierà nulla nella legge e che secondo lei rispetta la Costituzione, perché alcuni cattolici hanno alzato il dito dicendo che nella Costituzione c'è scritto che il matrimonio è per due persone del sesso diverso, e quindi questo avrebbe fatto alzare, diciamo, la voce di incostituzionalità per quanto riguarda questo decreto. Ma ovviamente non ci sono state soltanto le firme contrarie, perché in questa settimana anche illustri esponenti del Partito Democratico, abbiamo già ricordato nel corso della rassegna stampa Mario Tronti, che aveva un po' il suo nome era circolato tra le firme contrarie alla stepchild adoption, ma anche Linda Lanzillotta, per esempio, moglie dell'ex ministro Bassanini, eletta con Scelta Civica, poi passata al PD dopo la disgregazione della compagine montiana. Poi in realtà la lista si è sgonfiata, però il Partito Democratico ha replicato alla pubblicazione di questi nomi fatta su gay.it, ha replicato dicendo che è un inqualificabile metodo squadrista. E pensate un po', gay.it in realtà è una associazione in realtà molto vicina al Partito Democratico, quindi insomma si fanno un po' fuoco tra di loro. E rivolta nel PD sulle unioni civili, no alle adozioni, era il titolo in prima pagina della Repubblica, ma noi andiamo a leggere un articolo da Adista che cerca un po' di ragionare su quelle che sono state le reazioni per quanto riguarda il voto sulle unioni civili. La politica si spacca, la Chiesa si compatta, scrive Giampaolo Petrucci sul numero scorso di Adista. A ormai poche settimane dall'approdo in Senato del DDL Cirinna sulle unioni civili per le coppie omosessuali previsto per il 26 gennaio, il mondo politico va allo scontro, mentre quello cattolico serra i ranghi e affila le armi. Da parte governativa, come ha dichiarato in questi giorni Renzi, l'intenzione è quella di accelerare il più possibile sul testo di legge, smarcandosi così dal fronte tradizionalista che attraversa il governo, dai cattolici del PD agli alleati del nuovo centrodestra di Alfano. E se da un lato Renzi è seriamente intenzionato ad uscire dal pantano che ha reso il bel paese un anacronistico fanalino di coda dell'Europa, come lui stesso ha dichiarato alla stampa il 4 gennaio, tra l'altro ricordo benissimo perché era un lunedì e la stampa portò un'intervista di Renzi in quell'edizione, il vero obiettivo del governo resta quello di incassare un rapido successo per poi poter chiudere la vera partita sulla quale il Presidente del Consiglio ha dichiarato di voler giocarsi la carriera, ovvero la riforma costituzionale. Ma sul fronte della Chiesa Cattolica le reazioni sono state piuttosto chiare. Il 4 gennaio la Radio Vaticana, precisa Petrucci, ha intervistato Monsignor Fragnelli, vescovo di Trapani e presidente della Commissione per la Famiglia della CEI. Secondo il vescovo, la legge deve mettersi veramente dalla parte dei più deboli, ovvero i minori. Ogni figlio, ha detto, ha diritto alla presenza del padre e della madre, figuriamoci. Critico Fragnelli anche sull'idea di allineare la legislazione italiana a quella degli altri paesi dell'Unione Europea, come se noi fossimo invece l'avanguardia, giustamente, di un tradizionalismo della famiglia. Dello stesso avviso Don Paolo Gentili, dell'ufficio CEI per la pastorale della famiglia. La stepchild adoption è inammissibile, ha detto, ma aggiunge: è tutta l'impostazione da capovolgere, da un'attenzione concentrata su piccoli gruppi alla capacità e alla volontà di rispondere al sentire e alle esigenze dei milioni di famiglie che costruiscono e sostengono il paese. Poi ancora il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire, Marco Tarquinio, che parla dei cattolici del PD e della loro coerenza in una risposta del 5 gennaio ad alcune lettere inviate dai lettori. Nel PD, scrive, e altrove i cristiani cattolici, se sono serenamente e convintamente tali, ci stanno anche per obiettare le derive falsamente progressiste verso nuove ingiustizie e disumanità. Pensate un po'. Nessuno dovrebbe mai pensare di fare a pezzi il magistero del Papa e della Chiesa e l'umanesimo che ha generato la nostra civiltà, ha poi aggiunto, sottolineando con forza che non si sezionano e selezionano i principi sulla persona e sulla famiglia per sfruttarli a proprio uso e consumo. Ora io direi che con questo sulle unioni civili, sulle reazioni in casa della Chiesa possiamo anche chiudere. Abbiamo visto anche come è stato indetto un nuovo Family Day per, se non erro, il 30 di gennaio. Anche qui staremo a vedere quale sarà l'adesione reale in quella piazza. Fatto sta che in realtà di diritti civili, soprattutto sui matrimoni gay, se ne discute molto anche nel mondo anglosassone e infatti sempre da Adista, ma anche da Vatican Insider, ovvero la testata vaticanista della stampa, leggiamo che è stato scongiurato lo scisma per quanto riguarda la Chiesa anglicana. Perché cosa è successo? È successo che ovviamente la Chiesa anglicana è contraria ai matrimoni gay, però un pezzo della Chiesa anglicana americana li ha riconosciuti. Andiamo a leggere. Il matrimonio è l'unione tra un uomo e una donna, fedele e per la vita. È inequivocabilmente una condanna netta del matrimonio omosessuale, l'esito di una riunione a porte chiuse di 38 primati del mondo della Chiesa anglicana, incontratisi a Canterbury dall'11 al 15 gennaio, sotto la guida dell'arcivescovo Welby, che ha tentato in questo modo di risolvere un conflitto che si trascina da anni. Perché, come vi dicevo, la Chiesa episcopaliana negli Stati Uniti ha da tempo dimostrato il proprio appoggio alle nozze gay, arrivando addirittura a riconoscerle lo scorso luglio. E pensate un po', tra l'altro la Chiesa episcopaliana degli Stati Uniti ha messo a suo capo anche un prete gay, quindi figuriamoci, scandalo, e appunto la Chiesa episcopaliana degli Stati Uniti è stata praticamente allontanata per almeno 3 anni, è stata praticamente buttata fuori. L'incontro di Canterbury, aggiunge Ludovica Eugenio su Adista, riflette le profonde divisioni esistenti all'interno della Chiesa proprio sul concetto di matrimonio, e c'è stata sostanzialmente una spaccatura poi all'interno di questa Chiesa. E la Chiesa episcopaliana, come vi dicevo, d'altronde è sempre stata la provincia ribelle della comunione anglicana, quella più incline a salti in avanti anche a costo di qualche strappo. Fu ciò che avvenne nel 2003 quando elesse Robinson, che conviveva con il suo partner, a vescovo, addirittura non solo prete, vescovo della diocesi del New Hampshire. Ciò causò una spaccatura all'interno della Chiesa degli Stati Uniti, in conseguenza della quale fu creata nel 2009 la Anglican Church in North America. Anche, insomma, anche loro sanno dividersi, non solo noi della sinistra. È certo che i conflitti dottrinali che lacerano danni la Chiesa anglicana, che conta nel mondo circa 80 milioni di aderenti, non fanno che peggiorare il suo stato di salute, e di questo ce ne rallegriamo, aggiungo io. In particolare in Gran Bretagna, dove da tempo versa in una situazione di crisi, come dimostra il calo del 10% di fedeli osservanti tra il 2004 e il 2014. Sulla popolazione totale inglese solo 1,4% assiste al culto domenicale anglicano. Se nel 2012 i cittadini britannici anglicani erano il 22% della popolazione credente nel paese, nel giro di 2 anni soli sono scesi al 17%, e dunque non possiamo che esserne felici. L'altro articolo che avevo selezionato era, ma dice più o meno le stesse cose di questo articolo diadista di Giorgio Bernardelli su Vatican Insider, che parla appunto degli episcopaliani statunitensi sospesi dalla comunione anglicana per le nozze gay. Sempre sul tema dei diritti civili, passiamo allora a questo articolo uscito sul Manifesto a firma di Eleonora Martini martedì scorso, in realtà uno dei pochi giornali che ne ha parlato, ovvero dell'eutanasia legale, che arriva in aula alla Camera a marzo, arriverà, e l'Italia rompe il tabù, questo è il titolo. Per la prima volta il Parlamento si prepara a discutere una legge sull'eutanasia. Nel calendario trimestrale dei lavori della Camera ora è fissata anche una data di massima entro marzo. Così ha deciso ieri la conferenza dei capigruppo, inserendo nell'agenda dell'aula il testo sul fine vita presentato da Sinistra Italiana, che insomma almeno una cosa buona l'ha fatta, che ricalca la proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel settembre 2013 e sottoscritta da oltre 105.000 cittadini nell'ambito della campagna eutanasia legale promossa soprattutto dalla galassia del Partito Radicale. Notizia arriva via Twitter dal presidente dei deputati di Sinistra Italiana, Arturo Scotto, proprio nel giorno in cui trapelano indiscrezioni sulla morte di David Bowie, che, secondo la ricostruzione di alcuni media statunitensi, avrebbe fatto ricorso al suicidio assistito, peraltro legalizzato all'ottobre scorso anche in California, il quinto degli Stati Uniti dopo l'Oregon, il Vermont, Washington e il Montana. Nei 12 articoli del testo della legge calendarizzata, a prima firma della deputata di SEL Marisa Nicchi, che coordina l'intergruppo parlamentare, sono normate le dichiarazioni anticipate di fine vita e l'eutanasia, ossia l'atto praticato da un terzo che mette volontariamente fine alla vita di una persona che lo ha esplicitamente richiesto. L'articolo 2 prescrive le condizioni nelle quali ogni persona maggiorenne, qualora tema di perdere la propria capacità di intendere e di volere, mediante un'apposita dichiarazione scritta anticipata, può esprimere la volontà che gli venga praticata l'eutanasia. E viene istituita anche presso il Ministero della Salute una commissione nazionale di controllo e valutazione. E come vi dicevo, il Manifesto è uno dei pochi giornali a riportare questa notizia. Speriamo che, insomma, quando saremo a marzo e effettivamente questa legge entrerà in aula, si possa avere allo stesso tempo una maggior diffusione di questi temi, anche per carità un dibattito teorico intellettuale su questi temi che sono sempre ben voluti, ma soprattutto che ci sia una norma che in qualche modo regolamenti questo caso. Passiamo a un altro capitolo purtroppo molto brutto, la pedofilia tra il clero, purtroppo una piaga che difficilmente abbandonerà i preti e le suore. Pedofilia, chiesa e pedofilia, la fortuna di chiamarsi Ratzinger, è un articolo di Federico Tulli uscito su Cronache Laiche, che fa riferimento al sito globalist.it, ma uscito anche sul suo blog su Micromega Online. Ecco, ci parla di un'inchiesta che in Germania ha accertato 231 casi di abusi compiuti su bambini del coro della cattedrale di Ratisbona negli anni in cui era diretto dal fratello di Benedetto XVI. Andiamo a leggere. pestaggi, torture, violenze, pedofilia. Per almeno 40 anni i bambini del coro delle voci bianche della cattedrale di Ratisbona in Baviera hanno subito di tutto da alcuni dei loro educatori. In 231 sono stati sottoposti ad abusi di ogni genere al buio delle stanze della storica istituzione fondata nel 975 e diretta per 30 anni fino al 1994 da Monsignor Georg Ratzinger, fratello del Papa Emerito Benedetto XVI. Sono le conclusioni dell'inchiesta commissionata dalla direzione del coro nel 2010 all'avvocato Ulrich Weber, rese note venerdì 8 gennaio. La notizia è velocemente rimbalzata dall'Europa negli Stati Uniti, dove il New York Times è uscito con un importante articolo, ma senza passare per l'Italia. Nessuna delle grandi testate nostrane le ha degnato la giusta attenzione, non il Corriere, non Repubblica e nemmeno il Vatican Insider della stampa. Strano, perché di solito non perdono occasione per sparare in prima anche i sacri starnuti vaticani. Eppure, secondo una stima di Weber, gli abusi potrebbero essere stati molti di più. Un terzo dei giovani che sono passati per il coro tra il 1953 e il 1993 ha affermato di aver subito molestie. Il principale responsabile indicato dagli investigatori è stato John Mayer, direttore dello studentato del coro dal 1953 fino al suo pensionamento avvenuto nel 1992. Mayer è poi morto improvvisamente in quello stesso anno. Si arriva poi a marzo 2010, quando spuntano rivelazioni che arrivano a sfiorare addirittura Monsignor Georg Ratzinger. Proprio quanto a lui, in un'intervista radiofonica alla Bayerische Rundfunk, il fratello del Papa Emerito sostiene di non essere a conoscenza dei casi di pedofilia commessi all'epoca in cui era direttore. In breve, poi, successivamente le accuse invece si moltiplicarono. In una conferenza stampa, il portavoce della diocesi di Ratisbona parlò di sospetti concreti nei confronti di due ex direttori delle voci bianche del coro, vicende che in generale erano già note in diocesi, smentendo così l'affermazione di Ratzinger, ma nessuno ha mai voluto approfondire. Dal canto suo, la Santa Sede, all'epoca guidata da Josef Ratzinger, in una nota emessa dal vice direttore della sala stampa vaticana, padre Lombardi, informò il mondo che stava prendendo molto sul serio tutta la vicenda dello scandalo in pedofilia in Germania, pur senza intervenire direttamente sul caso Ratisbona, che come noto non era l'unico. Dunque, mai una riga in Vaticano è stata dedicata a Ratisbona, né dopo l'avvio dell'inchiesta auspicata dalla diocesi, né oggi che si è conclusa. E forse questo spiega perché la stampa italiana rimane muta e quanto sia influente ancora Benedetto XVI. Dunque, bell'articolo di Federico Tulli su Cronache Laiche che abbiamo appena letto. E a questo proposito non è l'unico caso, perché ci spostiamo su caso simile, per certi versi caso italiano, ci spostiamo su Il Fatto Vesuviano di mercoledì scorso. Subì abusi da prete pedofilo a Pollena, in Campania. La vittima comincia lo sciopero della fame. Andiamo a leggere questo articolo di Pasquale Carotenuto. Basta essere presi in giro, ora voglio i fatti, dice alla rete l'abuso Ollus Diego, vittima di pedofilia. Dopo 6 anni di attesa, che sono pesati come un macigno sulla sua vita, quella della moglie e dei suoi 2 figli, è la nota, dice la nota dell'associazione, Diego ha deciso di intraprendere una clamorosa protesta, lo sciopero della fame ad oltranza. Diego è, tra le altre cose, l'unica delle vittime della rete dell'abuso ad aver ricevuto una risposta scritta dal Vaticano, nella quale gli si prometteva di intervenire, ma dopo più di 2 anni, dopo l'assordante silenzio della diocesi di Napoli, che per ora si è limitata a nascondere il prete, riferisce la rete sul suo sito, Diego non ce la fa più. Le vittime chiedono giustizia e vedere impunito il proprio carnefice non è giustizia, ma un'ulteriore violenza. I fatti già denunciati tra l'altro a Repubblica nel 2013 e poi dal Corriere del Mezzogiorno iniziano a maggio dell'87. Diego frequenta la seconda media. Alla fine dell'anno scolastico riceve un invito a casa del suo insegnante di religione e viceparroco. Quel pomeriggio, racconta, subisce le prime pesanti avance da parte del prete. Le violenze dureranno per anni, finché un giorno il ragazzo, ormai 17enne, trova la forza di porvi fine. Molti anni dopo, una mattina, mentre al lavoro, ha un violento attacco di panico che lo fa temere per la sua vita. Portato d'urgenza in ospedale, confessa tutto. Nel 2010 presenta una formale denuncia alla stazione dei carabinieri di Ponticelli e scopre che il reato ipotizzato è caduto in prescrizione. Allora contatta la diocesi. Dal 2010 al 2013 il presunto colpevole, il prete, ha continuato a fare l'insegnante di religione e il parroco. A un certo punto viene allontanato, ma viene semplicemente spostato in un'altra scuola a insegnare sempre religione, questa volta in un istituto alberghiero di Nola. E insomma, all'inizio di marzo, ve la faccio breve, marzo 2014 Diego decide di scrivere a Papa Francesco per raccontare la sua storia, accusando la curia di aver ignorato per 4 anni le sue denunce. Scrive questa lettera, il Papa gli risponde subito, figuriamoci. Ha anche una certa risonanza sulla stampa, da quel che ricordo, però poi in realtà non è successo nulla. E quindi proprio per questo Diego ha deciso per lo sciopero della fame. Chiudiamo con questo, questa brutta pagina sulla pedofilia, con un'altra notizia di pedofilia. Siamo ad Arese, in Lombardia, notizia da Il Giorno di Milano, Monica Guerci, proprio di ieri. Abusi ad Arese, c'è una lettera pubblica della famiglia di un ragazzo molestato, la famiglia dice ragazzi denunciate, e parlano appunto i genitori di un quindicenne che ha avuto il coraggio di denunciare a mamma e papà le molestie subite da parte di un educatore del centro giovanile parrocchiale di Arese e di un prete salesiano che ora sono indagati per violenza sessuale e pornografia minorile. Lo fanno attraverso il proprio avvocato in una lettera aperta. Far luce servirà, scrivono, ad evitare altri fatti come questo. Tanta strada si deve fare ancora in difesa dei nostri figli, ognuno ha il suo compito, conclude la lettera. Alla comunità quello di tutelare chi vive il dramma con comportamenti discreti e coscienziosi, alla parrocchia quello di allontanare le mele marce senza indugio, alle famiglie quello di nutrire più attenzione verso i segnali di disagio che manifestano i figli, dandogli più ascolto e più coraggio. E poi infine continueremo sempre ad essere una famiglia cristiana, dicono i genitori, nonostante la violenza subita da nostro figlio. Procediamo velocemente con le altre notizie sulla scuola. Sulla scuola un paio di notizie. Intanto l'insegnamento della religione cattolica fortunatamente cala, nel senso che sono di meno gli studenti che se ne avvalgono. Ormai siamo all'88%, una percentuale comunque altissima, ma rispetto all'oltre 90% di inizio 2000, insomma sono calate. L'anno scorso purtroppo il segmento in cui è più seguita l'insegnamento di religione cattolica è nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, per poi andare a calare sempre di più. Per esempio nella scuola secondaria, secondaria di secondo grado siamo all'80%, però ecco, si fa media con per esempio il 92% della scuola primaria. A questo proposito c'è un intervento di Alessandro Giglioli dell'Espresso nel suo seguitissimo blog Piovono Scuole, che scrive: oggi sono stato, è del 16 gennaio l'articolo, oggi sono stato all'open day della scuola elementare pubblica dove il prossimo anno potremmo iscrivere mia figlia che è all'ultimo anno di materna nello stesso istituto comprensivo a Roma. Il preside ha elencato l'offerta formativa, poi nello spiegare rapidamente agli astanti come è fatto il modulo di iscrizione online, il preside ha recitato un brevissimo passaggio sul fatto che lì si deve anche scegliere se far avvalere o meno i ragazzini dell'ora di religione cattolica, anzi delle molte ore di religione cattolica, 66 all'anno contro le 33 ad esempio di inglese, come da slide proiettata in loco. Dalla mia settima o ottava fila ho allora alzato la manina per chiedere che tipo di attività erano previste per chi scegliesse non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Ad esempio se c'era l'opportunità di partecipare a contenuti extra, musica o appunto inglese. No, mi ha risposto il preside, le materie normali non c'entrano, si fanno altre cose. Allora ho chiesto in che cosa consistessero queste altre cose. Fatto sta che il preside non glielo ha saputo dire e conclude Giglioli: i pur pochi genitori non cattolici sono usciti all'open day senza poter sapere di che tipo di docenza, se docenza sarà, i loro figli potranno avvalersi per 66 ore in alternativa a quelle appunto di religione cattolica. Inoltre il preside ha detto che comunque tanto sono pochi quelli che non si avvalgono, quindi è come a derubricare la priorità di questi ragazzini che non si avvalgono. Insomma, più di una volta, per non finire a giocare con la bidella, mia figlia, scrive Giglioli, è rimasta in classe a sentirsi raccontare storielle e favolette su Gesù, che poi mi ha ripetuto a casa. Niente di male, Gesù era un predicatore simpatico e ribelle. Mi chiedo tuttavia cosa avremmo detto in questo paese se le storielle imposte fossero state invece su Maometto, fondatore anche lui di una religione molto diffusa. Soprattutto mi chiedo quando avremo uno Stato abbastanza laico da rispettare chi è minoranza, abbastanza laico da non considerare l'essere pochi un minus tale da non dover nemmeno accennare a che cosa si farà se si sceglie di non fare religione, anche perché le minoranze e le maggioranze possono cambiare nel tempo, anzi stanno già cambiando, ed essendo quel preside ancora abbastanza giovane, mi auguro che si possa trovare un giorno a doversi ricacciare in gola il suo tanto sono pochi e a dover spiegare molto bene l'offerta formativa delle 66 ore per i figli di cui non si professa cattolico romano. Bel intervento di Giglioli sull'Espresso nel suo blog Piovono Rane. Allora, ci avviamo velocemente verso le notizie un po' più frivole e leggerotte. Intanto un paio di comunicazioni sempre sul, anzi una comunicazione sull'agenda diplomatica anche di Papa Francesco. Ha ricevuto, la notizia è del 14 gennaio, quindi l'incontro è avvenuto venerdì 15 tra Papa Francesco e il capo di Google Eric Schmidt in Vaticano per un quarto d'ora, pare per un'udienza in forma strettamente privata, ci informa il Vatican Insider per la firma di Jacopo Scaramuzzi. Schmidt, a quanto riporta il britannico Guardian, il primo quotidiano a rilanciare la notizia nel mondo anglofono, sarebbe stato accompagnato da Jared Cohen, un ex ufficiale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ora capo di Google Ideas. Ci sfugge un po' il perché Papa Bergoglio abbia voluto incontrare Google, ma evidentemente hanno i loro begli interessi in comune, soprattutto per quanto riguarda le piattaforme social su cui i profili del pontefice impazzano, perché insomma su Twitter è tra i più seguiti, parliamo di oltre 8 milioni e mezzo di followers, su Facebook altrettanto, quindi insomma anche il Papa avrà i suoi bei motivi, soprattutto economici, sottolineiamo noi, per incontrare il capo di Google. Allora, pagina dagli esteri, poi a concludere, dagli esteri l'Indonesia, musulmani e cristiani a braccetto contro l'ISIS, sempre da Vatican Insider del 15 gennaio, Paolo Affatato ci informa che dopo gli attentati di Jakarta è stata confermata e si è svolta la grande manifestazione del 17 gennaio, cioè ieri, per le strade della capitale. E andiamo un po' a leggere, Jakarta si è svegliata ancora intorpidita e scossa dopo gli attentati di ieri che hanno causato 7 morti e 26 feriti, rivendicati da gruppi che si dicono legati all'ISIS. Ma le idee sono chiare, il governo, la società civile, i leader religiosi e le comunità dei credenti della giovane democrazia indonesiana hanno dato una risposta univoca e unitaria alla minaccia terroristica che, anni dopo le stragi di Bali nel 2002 e dell'Hotel Marriott di Jakarta nel 2009, torna ad aleggiare nell'arcipelago allarmando istituzioni civili e religiose. La risposta della nazione con la popolazione musulmana più estesa al mondo, oltre l'85% su 250 milioni di abitanti, sarà in grande stile. O meglio, è stata in grande stile perché si è tenuta ieri un'imponente manifestazione di condanna dell'estremismo religioso e del terrorismo che vedrà appunto la popolazione indonesiana sfilare per le strade di Jakarta. La data era già pianificata, il corteo era infatti stato organizzato da una delle maggiori organizzazioni islamiche indonesiane, ma era un po' a rischio anche per motivi di sicurezza dopo quegli attentati, ma in ogni caso è stato un momento per ribadire almeno dal mondo religioso un messaggio di tolleranza e secondo loro armonia sociale e religiosa. Allora, andiamo con le notizie un po' più leggere o che comunque fanno sorridere. Allora, la prima, la più bella, sulla Repubblica di giovedì, cronaca di Roma, soldi false per le messe, truffato il parroco. Sant'Andrea della Valle, a Sant'Andrea della Valle, a Roma, una delle più celebri chiese di Roma, il prete dava il resto di banconote buone. Ma andiamo un po' nel dettaglio. Padre, vorrei far dire una messa in ricordo di mio padre, ma ho solo una banconota da 100 euro. Hai il resto? Così, per 12 volte nel corso degli ultimi 30 giorni del 2015, un uomo in giacca e cravatta ha truffato i preti di Sant'Andrea della Valle. Ad accorgersi del raggiro e a denunciare tutto ai carabinieri è stato il padre rettore, che a un certo punto si è accorto che questi soldi erano falsi. 12 banconote false da 100 euro, insomma, sono una certa cifra. Per ognuna i prelati della chiesa del centro storico avevano restituito al truffatore 50 euro veri, vedendo sparire dalle casse della parrocchia 600 euro. A indagare sul curioso caso ora sono i militari dell'arma della stazione Piazza Farnese. I carabinieri hanno già sentito tutti i preti della casa generalizia dell'ordine dei chierici regolari teatini. che poi hanno dato un'occhiata ai registri. Con scarsi risultati, le messe incriminate erano tutte il ricordo di persone mai esistite e in caso di offerta la Chiesa non è certo tenuta a rilasciare uno scontrino fiscale. Le indagini, scartata la pista interna, allora proseguono a 360 gradi. Si cerca un uomo, forse un'intera banda. Il truffatore, forse aiutato da più di un complice, ha colpito con lo stesso trucco anche lo scorso agosto. A trovarsi per le mani un mucchietto di banconote false in quell'occasione è stato il parroco di Santa Maria dei Miracoli, una delle tre chiese di Piazza del Popolo. Insomma, che dire, geni grandissimi, cioè rubare così in casa dei preti è veramente fantastico. Allora, poi l'altra notizia, siamo in Campania. I vescovi campani, crociata contro finti esorcismi e messe di religione, titola La Repubblica della cronaca di Napoli. A Benevento Decalogo, anzi, la Chiesa scende in campo contro il diffondersi di pratiche parareligiose e rituali magici o apotropaici che troverebbero spazio tra le pieghe della crisi economica e di valori, non soltanto nel Sannio. Una serie di disposizioni normative dei vescovi della Campania cerca un po' di arginare il fenomeno degli esorcismi e le preghiere di guarigione. Tra le tante direttive, ai sacerdoti, esorcisti compresi, viene intimato di evitare giudizi che assomigliano a diagnosi o terapie mediche e di astenersi dal giudicare o mettere in discussione i referti sanitari. È poi vietatissimo, si legge nel documento pubblicato dalla rivista di una delle diocesi affisso all'ingresso delle chiese sannite, è vietatissimo riprendere o registrare i riti con telefonini o altri mezzi di comunicazione, chissà perché, un po' sicuramente anche per non riprendere le stronzate che vengono dette dai preti durante i sermoni, anche questo sicuramente sarà un motivo. Insomma, vescovi campani, crociata contro l'esorcismo, noi vi invitiamo a rivedere L'Esorcista, che insomma fu un film che fece abbastanza scandalo all'epoca quando uscì nei diversi paesi, anche in Italia. In Italia però stranamente non fu censurato. E infine, ultima notizia dalla UAR, l'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti: nel 2015 record di sbattezzi in Italia. Papa Francesco è popolare ma la Chiesa no, si scrive sul Fatto Quotidiano. E insomma, è boom di download dei moduli necessari a separarsi ufficialmente dalla Chiesa Cattolica. Sul sito dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti potete trovare questo modulo, che nel solo scorso anno sono stati scaricati più di 47.000 volte, pensate un po'. E download che però non sono sintomo di sbattezzo, questo va precisato, perché uno lo può scaricare e poi in realtà nemmeno inviare, però insomma è già un sintomo. E credo, dice il segretario della UAR, credo che il dato sia una cartina di tornasole per monitorare i cambiamenti in atto nella nostra società rispetto all'adesione al cattolicesimo. In questo caso, secondo la mia opinione, la ragione dell'aumento di richieste di sbattezzo o potenzialità è dovuta al fatto che, sebbene l'attuale pontefice sia popolare, lo stesso non può dirsi della Chiesa investita, come abbiamo raccontato anche da questi microfoni durante questa trasmissione, dagli scandali che hanno recentemente coinvolto il Vaticano col VatiLeaks, da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista morale, perché la pedofilia continua, l'abbiamo trattata con un'ampia pagina quest'oggi, e la stessa posizione sui matrimoni gay, in cui anche alcuni cattolici un po' più progressisti in qualche modo si sono smarcati dal giudizio della Chiesa. E invece la reazione invece del prete, è stato intervistato tale Don Maurizio Ardini, parroco che aveva consigliato un esorcista a una ragazza che appunto voleva sbattezzarsi, pensate un po', e lui dice: è un modo di protesta preoccupante, ricorda il 68, magari, insomma, noi magari ce lo auguriamo. Con questo è tutto dalla rassegna stampa vaticana di Radio Onda Rossa, la messa è finita, ci risentiamo come ogni lunedì prossimo alle ore 10:30, ma anzi, prima un'ultima, volevo chiudere con queste due cose, mi stavo dimenticando. Intanto l'addio a David Bowie, addirittura sulla stampa cattolica è arrivato il saluto, sull'Osservatore Romano dell'11 gennaio della scorsa settimana è arrivato il saluto. Bowie mai banale, questo è il titolo dell'articolo in cui il Quotidiano Vaticano parla di un'apparente contraddizione tra rigore artistico e immagine ambigua utilizzata soprattutto a inizio carriera per poi rientrare nei doverosi binari dell'encomio comunque che Bowie merita. L'eredità di Bowie è racchiusa in una sorta di personalissima sobrietà espressa fino anche nel fisico asciutto quasi filiforme. Insomma, anche l'Osservatore Romano, addirittura con un tweet del presidente del Pontificio Consiglio della Cultura Ravasi, si è espresso per ricordare questa grande personalità del mondo della musica, che andremo a ricordare con una canzone in chiusura di questa rassegna stampa. Ma poi un altro tema: Benigni, che ha raggiunto ormai come posso dire, un livello ormai imbarazzante di ipocrisia. Dal buon anticlericale toscano qual era, è diventato un fedele servo clericale, è andato alla presentazione di un libro, Conversazione con Papa Francesco, tra l'altro di un noto vaticanista, Tarquini se non erro, che oggi scriveva sul Corriere della Sera, ma potrei sbagliare, insomma un noto e affermato vaticanista. Benigni è andato lì, ha fatto un po' il suo show, però insomma è stato piuttosto ridicolo vederlo sproloquiare di Dio, di Gesù, con encomi al Papa e quant'altro. Noi lo ricordiamo in un altro modo, ci andiamo a seguire una breve gag che lui fece in TV prendendo per il culo, perculando i 10 comandamenti. Ce lo andiamo a sentire brevemente, poi a seguire David Bowie. Quindi ancora un saluto anticlericale a tutti e tutte, buon lunedì, buon inizio di settimana da Radio Onda Rossa e da questa voce. Ci ascoltiamo Benigni, purtroppo un Benigni che non riavremo più, un Benigni anticlericale da toscano verace qual è, ma che insomma sembra aver ormai essere arrivato al suo completo inebetimento. Dunque Benigni e poi David Bowie, ancora musica, ma restate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Posso parlare? Ma 10 comandamenti? No, bel film, l'ho visto in televisione, non voglio dire niente, però mi veniva a mente, ho visto bellissimo Mosè, Charles Lexton, cosa, tu vieni qua, fai questo, che guardate! No, tutti, diglielo che gli dice, tu fai questo, fatti i 10 comandamenti, secondo me il nostro signore, a quale tutti gli vogliamo bene, l'ha fatto un po' troppo a favore dei ricchi però, eh? No, voglio dire, Agnelli con questi comandamenti va in paradiso diretto con un fuso. No, perché, no, dice, no, onora il padre e la madre, no? Onora il padre e la madre, con tutti i soldi hanno lasciato, grazie mamma, grazie babbo, onoratissimi, grazie, cioè, non rubare, è tutto suo, questo qua. Quindi non è che ha difficoltà Agnelli, anche io no, per dire mette, no, dica me, i 7 vizi capitali, Dio, il nostro signore dovrebbe darci un buon esempio, invece dice, peccato mortale l'ira, dice lui, sempre arrabbiato, Adam e Eva gli prese una mela, te la pago io con una mela, tu sembri hai bisogno, forse ci teneva particolarmente a quella mela, si è arrabbiato, no?